Web Radio, Italy Web Radio, Italy Web Radio.
Amici di Italy Web Radio, buonasera e benvenuti. Sono Max Marzilli, riprende lo spazio ormai consueto da oltre 10 anni di questa nostra programmazione, che prima si chiamava Vetrina Letteraria, ora invece si chiama 50 sfumature di creatività, perché noi diamo spazio a tutte le forme di arte. Oggi ci concentriamo su una scrittrice che ha concepito, possiamo dirlo senza nessun problema, un libro un po' come se fosse una creazione, no? E quindi la vado a salutare. Lei si chiama Manuela Corsino ed è collegata con noi telefonicamente. Buonasera Manuela e benvenuta su Italy Web Radio.
Ciao Max, buonasera agli ascoltatori e grazie per avermi invitato.
Allora, Manuela, cominciamo subito a entrare nel vivo di questa programmazione. Io uso come consuetudine fare un'introduzione dedicata proprio all'ospite, con una breve presentazione della tua persona, di chi sei, di cosa fai, quelli che sono i tuoi obiettivi nella vita, naturalmente le cose che si possono dire fondamentalmente. Prego.
Certo. Bene, 55 anni, bresciana di adozione, sono funzionario nella pubblica amministrazione e mi occupo di appalti pubblici, un settore, capirai, che è caratterizzato da regole, leggi e sentenze dove c'è poco spazio per la fantasia. Per questo, come valvola di sfogo nel tempo libero, mi dedico alla scrittura, che mi appassiona da una decina d'anni. Ho iniziato quasi per gioco partecipando a un concorso letterario e da lì poi non mi sono più fermata. Prima ho scritto racconti e poi sono passata a scrivere romanzi. La Culla di Giuda è il mio primo thriller e dopo La Culla di Giuda ne ho pubblicati altri, un paio di gialli e un romanzo rosa, oltre a un romanzo dedicato ai più piccoli, anche se sembra strano visto il contenuto della Culla di Giuda, però scrivo anche per i bambini.
Beh, diciamo allora, cominciamo a parlare di quello che è il libro di cui tratteremo in questa trasmissione. In un libro che ha una grafica molto accattivante, perché è bello, è pratico, è come dire, è short, quindi in teoria si presta facilmente ad essere posizionato sul il comodino oppure un qualcosa che dove poi possa essere preso e letto. Allora, in questo libro mi pare che ci sia molta introspezione, nel senso è come se tu ti mettessi a fare la psicanalista, o mi sbaglio, cioè qualcosa che va oltre la lettura, o ho percepito male?
Allora, diciamo che la tecnica narrativa che utilizzo è quella moderna dello show don't tell, per cui voglio fare in modo che il lettore si immedesimi nella narrazione e tragga poi le sue conclusioni. Tu hai visto molta introspezione, mi fa piacere, perché era uno degli obiettivi che mi ero posta mentre scrivevo La Culla di Giuda, nel senso che come hai visto, come hai detto tu stesso, è un romanzo snello, poche pagine, 250 pagine, uno stile molto semplice, scorrevole, c'è un ritmo che ti invoglia a continuare la lettura, però allo stesso tempo ti invita a un'introspezione, cioè ad andare a fondo a determinate questioni. Tra le tematiche, una delle principali è proprio quella delle maschere sociali, delle maschere pirandelliane che ognuno di noi indossa tutti i giorni. Non siamo gli stessi quando siamo a casa, in famiglia, o quando siamo al lavoro, quando ci confrontiamo con gli amici, indossiamo delle maschere, un po' perché sono le convenzioni sociali che ce le impongono, e in alcuni casi, come in quello dell'antagonista del romanzo, perché si ha qualche cosa da nascondere.
Certo, tu il libro lo hai ambientato in una città come Brescia E dove sei andata proprio a vedere quello che accade in questa città, ma potrebbe essere usata questa ispezione in po' tutte le città che hanno dei quartieri, tra virgolette, difficili. Come mai questa dovizia di particolari, ma soprattutto di attenzione per questa zona di questa città, appunto, che è Brescia?
Allora, Brescia è la mia città, per cui è una zona che conosco, una zona che quando ero ragazza ho frequentato, comunque ci passavo spesso, ed era descritta come una zona pericolosa proprio per il melting pot di persone che vi abitava e famiglie che avevano comunque dei problemi, disoccupati, molti stranieri, persone con problemi di tossicodipendenza. E quindi è stato facile per me utilizzare quel quartiere che, come dici tu, è simbolo di tanti quartieri di periferia che possiamo ritrovare in tutte le città di medie e grosse dimensioni. Ti dirò di più, una chicca: mentre io scrivevo il romanzo che ho scritto negli anni della pandemia, ho iniziato a scriverlo proprio in quegli anni, e forse anche per questo che ha un po' questa vena cupa. Il quartiere che descrivo, questo quartiere di San Polo, esisteva ancora, nel senso che c'era effettivamente questi condomini arcobaleno che però subito dopo la pandemia sono stati abbattuti. Io questo non lo sapevo, l'ho scoperto dopo aver pubblicato il libro. Sono stati abbattuti proprio all'interno di un progetto di riqualificazione del comune di Brescia, che voleva porre fine al degrado e alla delinquenza che caratterizzavano quella zona.
Vero, vero. Senti, prima di addentrarci un po' in quello che è scoprire questo libro, naturalmente senza spoilerarlo, perché sennò non ci sarebbe gusto poi per chi lo volesse acquistare, io faccio scegliere tre canzoni ai nostri ospiti. Tu hai scelto personaggi molto particolari, a parte Britney Spears, molto commerciale, poi ti sei concentrata sui Led Zeppelin e addirittura su un film cult per noi che abbiamo più di 50 anni, come Profondo Rosso, con il brano dei Goblin. Con quale vogliamo cominciare questa nostra avventura con il tuo libro e con la tua persona, e perché?
Seguirei un ordine cronologico. Il primo di questi brani, che è quello più commerciale, di Britney Spears, è una canzone che accompagna, è una canzone del 2024 che accompagna l'adolescenza dei miei personaggi, e quindi è stato, siccome c'è un riferimento anche nel libro, mi è sembrato giusto scegliere questa canzone.
Perfetto, allora noi ascoltiamo Toxic di Britney Spears e poi torneremo a parlare con la nostra ospite di oggi, con la nostra scrittrice, che è Manuela Corsino. State con noi di Italia Web Radio, a tra poco.
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do it, getting undone. Losing my hands, getting down.
Italy Web Radio. Siamo su internet www.italywebradio.it. Vieni a trovarci.
Eccoci tornati dopo le note di Britney Spears con Toxic, che poi, andando a vedere quello che è il prodotto di quest'oggi, anzi la creazione, che è la culla di Giuda, c'è abbastanza del tossico, ma tossico per tutto quello che sono le cose intrinseche che si portano i personaggi, ma perché no anche le situazioni dei quartieri, tra virgolette, degradati di grandi città. Torniamo a salutare la nostra scrittrice, che è Manuela Corsino, che è con noi, vero Manuela?
Sì, ci sono.
Allora, Manuela, nel tuo libro, che è La culla di Giuda, che stiamo trattando in questa 50 sfumature di creatività su Italy Web Radio, io sono Max Marzilli, ancora buonasera, tu hai scritto una cosa carinissima, perché prima ti sei descritta come una impiegata, quindi in un ruolo molto particolare, no? Quella degli appalti e via discorrendo. Però tu hai scritto che sei una scrittrice che per sbarcare il lunario lavori come impiegata. Beh, questa cosa me la devi spiegare in dettaglio.
Allora, te la spiego in questo modo. Mi definisco scrittrice anche se il termine è improprio, perché per essere scrittore bisognerebbe mantenersi con il lavoro della scrittura, cosa che solo in pochi riescono a fare. Cioè, chi vende milioni di copie forse può definirsi scrittore. Io ambisco ad essere scrittrice, ma non potendolo essere devo lavorare per campare come tutti noi e relegare la scrittura a un hobby.
Ah, ecco, perfetto. E quindi il discorso economico non c'entra nulla, in poche parole, perché gli scrittori sanno di essere votati, come dire, a volemose bene, come dicono a Roma, ma non c'è una lira, non c'è trippa per gatti.
Esatto, non c'è trippa per il mercato editoriale, è quello che è.
Sì, infatti. Vabbè, per fortuna che poi ci sono delle realtà come la mia, come la nostra di Italy Web Radio, che dà spazio a voi, perché molte volte chi scrive è emarginato. Io ho tantissimi contatti con scrittori e scrittrici che hanno delle difficoltà immense, perché poi molte case editrici, non so, forse sarebbe meglio chiamarli squali, però non siamo qui per parlare di questo. Parliamo del tuo libro, che si chiama La culla di Giuda, e si parte dal 2004. Ci sono un gruppo di amici, esattamente Andrea, Caleb e Giampaolo, che sono praticamente ancora adolescenti, quindi hanno ancora un mondo da scoprire, però che sono praticamente cresciuti in quest'ombra, no? Di questo quartiere, di questi palazzi, di questi quartieri che sono un po' paragonati a dormitori, perché poi alla fine ci sono tante problematiche. Com'è nata questa storia? Com'è nata questa narrazione tua appunto su questi tre personaggi? La prima cosa che ti chiedo: sono inventati questi personaggi?
Sì, è tutto frutto di invenzione. Allora, com'è nata? Io sono una scrittrice di pancia, nel senso che vorrei tanto essere più cerebrale quando scrivo, ma di fatto non riesco a monte a programmare nulla, per cui scrivo quello che mi viene al momento, poi spesso torno indietro sui miei passi, cancello capitoli interi, riprendo e vado avanti in un altro modo. Per cui come è nato? Esattamente, non è nato in divenire, in itinere. Ci sono poi i famosi cassetti della memoria di cui parlavamo prima, che ti poi danno degli spunti per scrivere. Ad esempio, il discorso delle torture fa capo a una visita che feci tanto tempo fa a Volterra, dove c'è un museo delle torture che mi aveva probabilmente colpita all'epoca, ti sto parlando di 15 anni fa, ma che mentre scrivevo mi è tornato in mente.
Ah, ecco, perfetto. Io Volterra, se non sbaglio, non sapevo di questa cosa di Volterra, perché conosco molto bene Volterra, ma io l'abbinavo all'Alabastro, tu invece addirittura sei andata oltre.
Io il Museo delle Torture, sì.
Esatto.
C'è anche un film che quella saga sui vampiri, Twilight, quella saga sui vampiri, che viene ambientata una scena a Volterra, perché è una città anche nota per i vampiri, queste cose qua un po' esoteriche.
Certo, perfetto. Senti, ma nel film, oltre ad Andrea, Caleb e Giampaolo, che sono i tre protagonisti, che hanno preso delle strade, come tanti giovani, tranne una, capita, perché Andrea ha scelto un negozio di informatica, Caleb è diventato avvocato e Giampaolo purtroppo è la cosiddetta mela marcia, anche se poi definirlo così mi sembra riduttivo. Però poi nel tuo libro ci sono anche personaggi femminili, Leila, Valentina e via discorrendo. Come immaginati questi? Parlaci un po' di Leila, che è un personaggio importante del libro.
Allora, quando crei un personaggio si fa un po', cioè devi dargli un volto, una fisicità, per cui io l'ho immaginata come una bella ragazza, una fotomodella, con parecchi problemi, perché comunque, adesso non voglio spoilerare, però ha un rapporto difficile con la madre, ha comunque dei problemi suoi personali riguardo al cibo, riguardo all'uso di sostanze, per cui l'ho immaginata come una persona bella, problematica, una ragazza che potrebbe essere una ragazza moderna dei giorni nostri, con tante fragilità, ma anche tanta forza.
Beh sì, effettivamente anche io ho ritrovato queste caratteristiche che tu ci hai praticamente detto. Ma alla fine questo è un libro, è un thriller, vero?
Sì, è un thriller.
Bene.
È un thriller al quale ho cercato di dare, proprio utilizzando una sintassi semplice, molti dialoghi, molte azioni, un ritmo incalzante che doveva creare suspense.
Beh, e devo essere sincero, nella lettura si percepisce tutta questa cosa e leggerlo è stato veramente un piacere, anche abbastanza inquietante, nel senso che alcune cose che vengono raccontate ti fanno molto riflettere, ma penso che tu nel discorso della un po' anche è un romanzo che ha molta introspezione, hai appunto cercato di far riflettere le persone, io questo ne sono praticamente convinto. Senti, nella narrazione del libro il riferimento a Toxic di Britney Spears era praticamente dopo. Adesso continuiamo con i Led Zeppelin, perché?
Allora, Led Zeppelin, c'è una scena del libro in cui i personaggi sono in auto e ascoltano una canzone dei Led Zeppelin. Poi ho scelto questa in particolare, che è una canzone, mi pare, del 69, che è una canzone di impatto, che ha anche una carica, diciamo, sessuale, nel senso che poi i cattivi di questa storia, oltre ad essere dei torturatori, sono anche, cioè, li identificavo bene con questa canzone aggressiva, insomma.
Perfetto, e noi ascoltiamo i Led Zeppelin e poi torniamo a parlare con la nostra ospite Emanuela Corsino nell'ultima parte di 50 sfumature di creatività. Tra poco. Give you my love. Siamo ancora qui in 50 sfumature di creatività con Manuela Corsino. Grazie per averci offerto i Led Zeppelin, sono personaggi incredibili, e poi la similitudine col fatto che tu hai messo nel libro che in macchina ascoltano questo brano ci sta a pennello. Questo è un brano molto duro, anche come potrebbe sembrare il tuo libro, ma così non è, vero Manuela?
Allora dipende da chi lo legge. Qualcuno nel leggerlo lo ha trovato troppo crudo, nel senso che dipende dalla sensibilità poi di chi lo legge. Io non l'ho scritto con quell'intento, nel senso che è sì un libro molto realistico, crudo, però la realtà è questa. Nel senso, non nascondiamoci dietro un dito, è la realtà che il mondo in cui viviamo, che purtroppo ci offre materiale su cui potremmo scrivere centinaia di romanzi.
Esatto. Ed hai perfettamente ragione, perché questo è il punto di questo tuo libro, perché questo tuo libro non è nient'altro che una realtà messa su carta di tante realtà che a volte si ignorano, perché a volte queste location, questi posti che sono dormitori fondamentalmente, con palazzi, con gente che non si conosce neanche nello stesso pianerottolo, sono dappertutto, più di quanto uno riesca a immaginare. Ascoltami Manuela, siamo al punto dove io faccio le solite domande a tutti, e anche tu non puoi tirarti indietro in questa cosa. Allora, la prima domanda è questa, anzi no, prima delle due finali te ne faccio un'altra. A chi è rivolto questo libro? Che fascia di utenti possa essere rivolto questo libro?
Penso che possano leggerlo indifferentemente uomini o donne, giovani o meno giovani, che abbiano intanto la passione per il thriller e in secondo luogo un ritmo di vita incalzante, frenetico, che non gli consente quelle letture che facevamo una volta, di quei mattoni da 1000 pagine, ma vogliono una storia breve e che comunque li faccia allo stesso tempo riflettere.
Perfetto, allora questa era la prima non domanda, nel senso che è una tua considerazione. La prima domanda, una delle due finali, che poi se hai ascoltato i miei programmi sai che sono uguali per tutti a prescindere dal nostro interlocutore. Prima è questo: perché io sono stato fortunato che tu me lo hai gentilmente spedito e io ti ringrazio di questo, quindi andrà a arricchire la mia biblioteca, però perché io devo acquistare questo libro? Dammi delle motivazioni importanti, visto che sei prolissa puoi anche allungarti.
Allora, intanto per le tematiche, chi sono, le riassumo in breve. Allora, intanto l'incoscienza giovanile, o come direbbe Achille Lauro, incoscienti giovani. Spesso noi facciamo, quando siamo giovani e inesperti, ma anche quando siamo poi più anziani, delle azioni irresponsabili alle quali non pensiamo, come nel caso dei miei personaggi, introdursi all'interno di una proprietà privata, e che ci portano poi a delle conseguenze che nel caso del romanzo si manifestano a molti anni di distanza, ma che saranno veramente impattanti sulla vita dei personaggi. Altro tema a cui ho accennato prima è quello pirandelliano delle maschere, delle molteplici identità che ci vengono imposte dalle convenzioni sociali. Poi c'è comunque un tema che è quello dell'amicizia. Nello specifico l'amicizia, quelle amicizie che si sviluppano quando siamo giovani, adolescenti, e che ci portiamo dietro per il resto della vita, sono quelle migliori, quelle che, certo, anche se passano tanti anni senza che tu ti senti, al momento del bisogno l'amico c'è, ti tende la mano. E per finire il tema della violenza, dal quale non possiamo comunque possiamo far finta che non esista, perché c'è la violenza attorno a noi, come diceva Hobbes, homo homini lupus, cioè l'uomo è il peggior nemico di se stesso, è lupo per gli altri uomini, per cui volemosi bene, come hai detto tu prima, però non tutti sono persone buone e positive. Insomma, c'è anche il marcio.
Esatto. Ovunque, non in questo caso a Brescia, dove tu hai ambientato il tuo libro. E, l'ultima domanda sembra banale, anche perché una che scrive, e ripeto, nella breve tua presentazione, che sei una scrittrice che per sbarcare il lunario lavora come impiegata, ama leggere, scrivere e viaggiare, non sempre in quest'ordine. Ma da grande la nostra Manuela Corsino ha immaginato che cosa farà?
Sì, vorrà andare in pensione e quando sarà in pensione dedicarsi totalmente alla scrittura, alla lettura, ai viaggi, che sono le sue passioni più grandi. Ho tantissime idee che mi frullano per la testa, ma poi il tempo materiale per poterle mettere sulla carta al momento non c'è, quindi bisogna rimandare a qualche anno, insomma.
Esatto. Allora, l'ultima cosa, Manuela, in una copertina, come dire, essenziale, che non dà spazio a altre interpretazioni se non quella di un diavolo, perché?
Allora, le copertine di solito le scelgono gli editori, anche in questo caso l'ha scelta il mio editore. Quando l'ho vista la prima volta non mi era piaciuta, perché come dici tu è essenziale e non mi ci ritrovavo. Poi però con il tempo ho imparato ad apprezzarla. Più che un diavolo dovrebbe rappresentare un personaggio che è appoggiato proprio sulla culla di Giuda. Con la culla di Giuda era uno strumento di tortura medievale dove le vittime venivano appese braccia e gambe con delle corde al soffitto e fatte oscillare su questo oggetto appuntito fino poi ad essere impalate. E quindi dovrebbe rappresentare proprio la vittima della tortura.
Certo, però
tu ci hai visto un diavolo e quindi infatti potrebbe rappresentare anche
ma solo perché ha le corna e quindi in teoria poi però è andando a vedere bene la grafica ti accorgi di tante piccole cose che possono anche sfuggirti. A me ha dato l'impressione di questo di questa interpretazione, però giustamente come dici tu in questo caso sceglie la casa editrice e anche ben consona che a volte l'impaginazione, quantomeno il formato, ma anche il colore e l'immagine sono anche voglio dire procacciatori di eventuali acquirenti, perché colpisce
certo
molto tutti, me compreso, ma anche penso te che in libreria personale avrai dei libri che l'hai comprato per la grafica, poi hai letto due pagine e lo hai messo lì per dire ok, servirà come mobile o quantomeno come dire accumulatore di compulsivo di polvere. In questo caso
bellissimo.
No, perché questo è molto come dire ti stuzzica, diciamo che stimola la tua fantasia, chi ne ha naturalmente. L'ultimo brano, perché Profondo Rosso dei Goblin, qui torniamo veramente nella preistoria musicale, ma è fondamentale questa scelta, perché?
Perché quale brano meglio di Profondo Rosso può creare suspense? Io ho ancora in mente gli anni della gioventù dove guardavo e ho riguardato più volte questo film con questo sottofondo che mi metteva una paura terribile.
E noi quindi voglio dire, ascoltiamo questo tuo estratto. E colgo l'occasione per ringraziarti per essere stata con noi in questa puntata. Vi ricordo che la nostra scrittrice si chiama Manuela Corsino, il libro si chiama La culla di Giuda. Adesso io ti ringrazio e naturalmente alla tua prossima creatura letteraria qui su Italy Web Radio. Grazie Manuela, è stato veramente un piacere.
Grazie anche a voi.
Finisce qui 50 sfumature di creatività, appuntamento alla prossima puntata da Max su Italy Web Radio. Ciao, a presto. Thank you.
Italy Web Radio, sempre con te.